Il canto si apre con l'invito di Dante a non sprecare il proprio tempo. Siamo fra i golosi. Anche oltre dirà che l'aver utilizzato la bocca solo per mangiare è stata proprio una perdita di tempo. La bocca, insomma, serve per parlare. In questo canto il verbo dire è usato 10 volte. Non penso che sia un caso. E io lo collegherei proprio a questa idea della bocca che va utilizzata per questa attività sicuramente più nobile e più utile rispetto al semplice mangiare che serve solo per la sopravvivenza. Molti sono, in questi canti che stiamo affrontando, i riferimenti alle parole che possono servire per migliorare la vita. Abbiamo sentito i dolci sermoni, il parlare tra Virgilio e Stazio, un parlare che rende meno difficoltoso il cammino, il dialogo tra Dante e Forese, ricco di parole che rievocano il passato, spiegano il presente e annunciano il futuro. Direi che questo tema è fondamentale. Nel canto seguente si tratterà anche di un altro argomento legato sempre alla parola, e cioè al valore della letteratura, che abbiamo già intravisto anche nel canto di presentazione di Stazio. Siamo ormai verso la fine del percorso purgatoriale. Al paradiso terrestre mancano solo i lussuriosi. L'invito di Dante quindi è quello di accelerare il passo, come d'altra parte fanno anche i golosi, i quali si presentano a Dante come una turba tacita e devota che corre, che insomma procede in maniera piuttosto veloce, tanto che superano i pellegrini, i 3 pellegrini che avanzano, e nonostante questo però li osservano e rimangono meravigliati dal fatto che Dante sia vivo. L'atteggiamento dei golosi, che da una parte si affrettano ma dall'altra guardano ammirati Dante, ci dà l'idea che la vita deve essere volta a una ricerca incessante delle cose celesti, quindi del rapporto con Dio, ma senza trascurare l'incontro con gli altri. Altro tema, la penitenza che loro sono costretti a subire, quella della fame e della sete insaziabili, che li rende addirittura smunti, proprio la faccia è solo la pelle che riveste le ossa, sono delle facce spaventose nella loro magrezza. Questa pena è vissuta da loro col desiderio di accrescerla, di viverla, di sentirla, perché hanno la consapevolezza piena che ormai stanno raggiungendo il paradiso. Ripeto, siamo nella penultima cornice, quindi hanno già espiato altri peccati, perché le cornici vanno superate un po' tutte. E tutte queste tentazioni, dall'ira alla superbia, all'avarizia, purtroppo fanno parte del nostro DNA e quindi vanno riconosciute e purificate, come sta facendo Dante. Questi golosi sono contenti di soffrire. Non ricordano solo la sofferenza autoimposta tipica del Medioevo, so, vengono in mente le congregazioni dei flagellanti. Ma viene in mente quel genitore che soffre perché sta sveglio tutta notte nell'accudire il figlio malato e prova il piacere, nonostante la sofferenza, di aver dato conforto al piccolino. Oppure, come suggerisce lo stesso Dante, la partoriente che soffre, ma sa che alla fine di questa sofferenza ci sarà una nuova vita. Poi ovviamente centrale il dialogo tra Dante e Forese Donati. Immaginiamoci l'incontro tra due amici. Un amico che Dante ha conosciuto in gioventù e con il quale ha scambiato un modo di vita anche un po' forse licenzioso. Immaginatevi due ragazzi un po' scapestrati che per quanto siano stati, insomma, brave persone, però hanno compiuto magari agli occhi poi di una successiva conversione e insomma degli atti di cui adesso si vergognano. E quindi insomma un po' una vita scapestrata che vogliono rinnegare. Questo tipo di rapporto c'è nella frase quando Dante dice: se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente, che significa se si richiami alla memoria quale vita conducemmo insieme, ti sarà ancora doloroso il ricordo presente. Significa che il ricordo di quel periodo di vita è doloroso anche qui, anche in questo luogo di penitenza, perché è un ricordo di traviamento morale. Il dialogo quindi si svolge all'insegna di questa ritrattazione del modo di vita giovanile che evidentemente Dante ora considera da scapestrato. Rivela all'amico che è stato salvato da quella vita traviata proprio dall'intervento di Virgilio. Chi era Forese Donati? Forese Donati era amico di Dante. Nato a Firenze nella seconda metà del 200 e morto nel luglio del 1296. Era fratello di Corso Donati, violento e rissoso capo dei Guelfi Neri, quindi nemico di Dante, nemico politico di Dante, e fratello anche di Piccarda Donati, che Dante incontrerà nel Paradiso, nel terzo canto del Paradiso. Fra l'altro, Dante sposò una lontana parente della famiglia, Gemma Donati. I due poeti si conoscevano, anche Forese era un poeta, e del loro rapporto conosciamo in particolare una famosa tenzone poetica, composta da sei sonetti, tre di Forese e tre di Dante, che secondo la moda del tempo era ricca di offese e toni violenti. Possiamo sostenere che il canto 23esimo rappresenta una specie di palinodia, una specie di ritrattazione delle accuse rivolte a suo tempo da Dante all'amico. L'unica che rimane è quella di ghiottoneria, visto che Forese si trova tra i golosi. Invece l'accusa di aver trascurato la moglie, che per questo era infelice e gretta, viene ritrattata da una esaltazione della vedovella che invece, unica fra tutte le sfacciate donne fiorentine, rimane devota, fedele e pia nei confronti del marito che l'amò e grazie alla quale addirittura Forese riesce a entrare nel purgatorio vero e proprio prima del tempo, perché essendosi pentito solo all'ultimo dovrebbe rimanere nell'antipurgatorio tanto tempo quanto visse. L'altra ritrattazione riguarda anche il tipo di poesia. In base al principio che non bisogna perdere tempo e che quindi anche le parole hanno un valore e vanno usate bene, Dante in questo modo, con questo incontro con Forese, vuole rinnegare l'antica poesia per sostenere invece il valore morale della poesia che innalza l'uomo e gli permette di accedere anche a una vita felice, onorevole e onorata.